Artissima compie 25 anni, la più prestigiosa fiera dell'arte contemporanea in Italia, inaugurata oggi, si apre al pubblico da domani a domenica all'Oval Linguotto Fiere di Torino. Noi ve la presentiamo con la direttrice che ci racconterà le novità di questa edizione. Torino è in fermento in questi giorni, infatti in città c'è anche Next Festival Produzioni d'Arte Indipendenti. Per chi resta a Milano, un ventaglio di mostre da vedere, tra cui Carrà, Klee, e anche qualche notizia su Mario Giacomelli, la prossima visita guidata che Radio Popolare propone alle sue abbonate e ai suoi abbonati. Buongiorno e bentrovati ai Girasoli. Dice, ma non va di domenica? Sì, però oggi è uno speciale, uno spazio speciale. In questo giorno di festa è inizio di un ponte per i fortunelli che ci sono andati e appuntamento con me Tiziana Ricci. Adesso siamo in diretta e poi, come di consueto, in podcast. Ho una bella notizia in apertura, bella bella bella. Sappiate che sono arrivati i calendari, il calendario di Radio Popolare del 2019. Un calendario, come sapete, che ogni anno propone gli scatti di un grande fotografo. Abbiamo cominciato con Uliano Lucas l'anno scorso, cioè nel 2018, Mario Dondero, e adesso, udite udite, un nostro grande amico, grande fotografo, Gabriele Basilico. È il suo sguardo su Milano che si apre con la luminosa, quasi magica foto del quartiere di Porta Nuova che lui ha scattato nel 2012, uno degli ultimi lavori che ha fatto, e si chiude con l'elegante architettura di Muzio, la triennale, foto scattata nel 1980. E all'interno un viaggio nel tempo, di mese in mese, tra le piazze, gli edifici, gli scorci della bella Milano. La Cabrutta, Piazza Duomo vista dalle guglie del Duomo, l'Arco della Pace, il Pirellone, San Carlo al Corso e ancora la Scala, la Torre Velasca, ma anche le vie e i palazzoni della periferia, perché lui era molto attento anche a questa parte della città. Un punto di vista sempre originale, una prospettiva sorprendente, uno sguardo così raffinato e rigoroso che rivela la sua formazione di architetto. Un grande fotografo, dicevo, amico di Radio Popolare, di cui ha sempre condiviso i valori, e infatti era un nostro abbonato. E Giovanna Calvenzi, grande fotoeditor, sua moglie, sua amata compagna, ha voluto mantenere il suo abbonamento alla radio anche dopo la sua dolorosa scomparsa che è avvenuta nel 2013. Intelligente, generoso, soprattutto con i giovani, con cui non perdeva occasione di condividere il suo grande talento. Allora, siamo orgogliosi di questo calendario che è frutto, come dicevo, della generosità della moglie Giovanna, che custodisce l'archivio di Basilico e ci ha messo a disposizione queste fotografie bellissime. Il calendario lo trovate qui alla radio, come l'anno scorso costa 20 euro. E da domani lo trovate anche in un altro luogo magico, perché da domani prende il via Garabombo, e qui con me c'è l'angelo di Garabombo, che è Marco Di Puma.
Messa così temo soltanto la caduta con le ali che non mi sostengono, però hai detto bene, domani alle 9 il oramai storico tendone di Garabombo apre al pubblico, sempre in Mario Pagano, nell'ampio posteggio, quindi la metropolitana 1, poi c'è la 67 che è un autobus, poi c'è il 16 che è un tram, e poi la macchina, se uno intende fare incetta di calendari, domani con la macchina si può portare via.
Quindi
scatoloni,
si trova lì il calendario,
è già là, insieme alle altre cosucce della radio che so che tu dici, ma non sono culturali, però ci sono.
Che cosa?
Beh, ci sono le magliette della impresa eccezionale che peraltro, come dire, è ancora in corso.
È in corso,
quindi le magliette le abbiamo portate lì, poi ci sono le birre della radio e poi ci sono le tazze della radio. Cioè, questi gadget che, come dire, ci hanno accompagnato questo anno di eccezionale abbonaggio e quindi sono lì. Ma il calendario, che è la cosa a cui tu l'ho sfogliato e quello che tu hai detto è assolutamente vero, cioè lo si vede nelle foto di una, tutto in bianco e nero, peraltro, che è il modo migliore per renderle al massimo.
Guarda, poi lo sguardo di Basilico è un vero gioiello.
Ti ricordavo che tanti anni fa Basilico ci ha regalato una sua foto quando abbiamo fatto Pop Art, quando i vari artisti milanesi hanno regalato le loro opere per mantenere in piedi la radio, che è ancora qui, grazie a loro e grazie a tutti voi. Io vi invito soltanto domani alle 9, dalle 9 alle 20, tutti i giorni fino alla Befana.
Allora, grazie a Marco Di Puma e ricordiamo ancora allora il calendario con le foto di Gabriele Basilico per Radio Popolare, lo trovate qui in sede da noi in via Olearo al 5 e da domani a Garabombo a Pagano. E adesso ci occupiamo di Artissima, perché come vi dicevo oggi è riservata alla stampa, ai collezionisti eccetera, ma da domani a Torino apre al pubblico la 25esima edizione di Artissima, che è la fiera dell'arte contemporanea che ha una portata internazionale. Penso sia una delle fiere forse la più prestigiosa in Italia ed è diretta da una storica dell'arte molto in gamba che è Ilaria Bonaccossa.
Bentrovati, Artissima fa 25 anni, è un anniversario importante, li festeggia in qualche modo cercando di guardare al futuro, non solo al passato. Quindi lancia una nuova sezione dedicata al suono, Artissima Sound, e dedica una scuola temporanea, Artissima Experimental Academy, dentro la fiera, dove 25 studenti vivranno insieme e produrranno un'opera corale che sarà una performance di domenica, e riconferma la nuova sezione disegni, oltre alle sezioni curate che sono tipiche della fiera. Perché Artissima ha questa natura curatoriale da sempre, è una fiera sperimentale, e l'idea di avere sezioni curate è sempre stato il modo per poter avere dei curatori che lavorano a invitare gallerie che portano artisti e in qualche modo avere veramente uno spaccato internazionale delle ricerche più innovative.
Ecco, infatti, di quello che si sta muovendo, perché Artissima è dedicata esclusivamente all'arte contemporanea, giusto?
Sì, è l'unica fiera in Italia dedicata esclusivamente al contemporaneo. Diciamo che le opere iniziano dalla fine degli anni 70, ma la maggior parte dei lavori in fiera sono lavori degli ultimi 15 anni.
Ecco, è possibile individuare qualche tendenza o qualcosa di particolarmente nuovo, interessante in questa edizione?
Ma allora, sicuramente girando per gli stand si vede molto opere che in qualche modo parlano della donna, del corpo femminile. Io credo che l'effetto del Me Too, l'arte in qualche modo anticipa, quindi gli artisti stessero già lavorando su questi temi. Poi il rapporto uomo-tecnologia al centro di molti lavori, questa tecnologia che ci circonda, che in qualche modo crea anche un po' di ansia verso la vita del futuro, porta molti artisti a immaginare e fare lavori su questi temi.
Ecco, si può notare anche qualche rivisitazione, perché a volte abbiamo visto, no, uno sguardo magari agli artisti più importanti, sia ai concettuali che anche all'arte povera?
Ma allora, sicuramente l'arte concettuale è abbastanza centrale ad Artissima gli artisti guardano all'arte povera. Una tendenza che da un po' di anni si vede tornare è sicuramente la pittura, che viene ciclicamente data per morta ma che poi ricompare anche nei lavori dei giovani artisti, ed è molto interessante perché compaiono anche arazzi, cioè questa tecnica che una volta era considerata quasi prettamente femminile, però interessante in questo momento c'è a Londra la Tate, la mostra di Annie Albers, dove ci sono delle bellissime textile, e devo dire, girando per la fiera si notano alcune textile interessanti.
Senti Ilaria Bonaccossa, sono presenti anche le gallerie non so, di paesi come l'Africa o del Latino America?
Sì, devo dire quest'anno la fiera veramente ti fa fare un viaggio in giro per il mondo. Abbiamo per la prima volta una galleria dell'Angola, abbiamo una galleria di Johannesburg, abbiamo le Filippine, abbiamo il Perù, abbiamo il Brasile, abbiamo gli Stati Uniti ovviamente e moltissime gallerie europee e devo dire anche l'Europa dell'Est, abbiamo gallerie lituane, polacche, c'è proprio un interesse anche internazionale a venire ad Artissima.
Allora, l'Ovaling 8 fiere è aperta al pubblico da domani, questa Artissima giunta alla 25esima edizione. Ma Torino in questi giorni vede un gran fermento perché ha preso il via anche la terza edizione di Torino Next Festival, ideato e prodotto dall'associazione Arte Sera, che come dicevo è giunto alla terza edizione ed è curato da Annalisa Russo e da Olga Gambari, con cui abbiamo parlato.
Il Festival di Next è un progetto dedicato alle produzioni e agli spazi indipendenti, produzioni artistiche e culturali indipendenti. E di fatto è un progetto che vive tutto l'anno e che ha un suo focus, una sua coagulazione durante la settimana del contemporaneo a Torino.
Nei giorni di Artissima
in cui Torino si trasforma davvero in un paesaggio dedicato all'arte contemporanea, non solo, ma soprattutto all'arte contemporanea, con tantissimi eventi e tipi di progetti. Il nostro è dedicato agli spazi indipendenti nell'ambito artistico e culturale. Ed è un progetto di festival che coinvolge tutta la città, infatti la sua formula è diffusa, con dei luoghi che accentrano più progetti, ma soprattutto è l'idea di una mappa, cioè di una città che viene vissuta nei suoi spazi creativi dal pubblico che va in giro e vive la città e vive questi spazi insieme.
Ecco, per esempio vediamo che partecipano anche da fuori, perché Farmacia Wurmkos ha sede a Sesto San Giovanni qui vicino a Milano e poi ci sono i Border Light sempre di Milano, altri vengono da Viterbo, quindi diciamo che avete un respiro ampio.
Il progetto è dedicato prima di tutto italiano, quindi ha una vocazione nazionale, con molti ospiti anche internazionali. Il festival, il progetto di Next vive da 3 anni e via via l'idea è quella di mappare il mondo dell'indipendenza. Mondo dell'indipendenza che è incensibile, incatalogabile perché è un florilegio, diciamo, è un laboratorio di sperimentazione e di pratiche sempre attivo. E quindi noi via via in questi 3 anni vorremmo fare una mappatura, abbiamo fatto e vorremmo continuare a fare questa mappatura degli spazi indipendenti italiani e non solo.
Next Festival a Torino, e trovate tutto il programma, perché è diffuso in tutta la città, in tanti spazi, lo trovate nel sito www.next, scritto N-E-S-X-T, next.org. Lasciamo la frizzante Torino in questi giorni, fino al 4 di novembre, lì succedono tante cose. Perché vi do una notizia, due notizie oggi. Il nostro calendario che è arrivato, io sono entusiasta, è veramente bello. E poi la prossima visita guidata, che come sapete noi riserviamo alle nostre abbonate, ai nostri abbonati, è gratuita, quindi non si paga l'ingresso, dove? Allo Spazio Forma in Via Meravigli, che in questo periodo ospita una mostra molto bella. Da un caos all'altro sono gli scatti di Mario Giacomelli. Andiamo a vedere questa mostra con la guida di Alessandra Mauro, che è la direttrice artistica e grande conoscitrice di fotografie, di Giacomelli in particolare. E questa visita guidata la facciamo con lei il 7 di novembre alle ore 18. Come di consueto occorre prenotarsi perché i numeri sono limitati. E il numero è il solito 02 39 24 1 409. Quando hai detto 7 novembre ore 18 a Forma di Milano in Via Meravigli, dove ci sono le fotografie di Mario Giacomelli.
Incontriamo Alessandra Mauro qui davanti alle fotografie di Mario Giacomelli, fotografie bellissime che lui ha fatto da un aereo, raccontavi, sembrano foto astratte.
Sì, esatto, dunque lui per tutta la vita ha fotografato i paesaggi, lui era di Senigallia, praticamente non si è mai mosso da casa sua e quindi le sue immagini del paesaggio sono il paesaggio marchigiano, con la sua verticalità improvvisa, tipica proprio del paesaggio marchigiano, quindi molte volte si arrampicava sulle colline, delle volte sulle colline e dall'alto scattava, e alcune volte riusciva magari a trovare qualcuno che lo portava su un piccolo aereo da turismo, così per scattare alcune foto aeree, dove ovviamente poteva essere ancora migliore la visuale e soprattutto questa tendenza all'astrattismo, quindi il paesaggio visto da lontano trasformato in un bianco e nero estremo, con un nero molto intenso, un bianco abbagliante, può diventare quasi astratto.
Infatti sembrano quadri astratti.
Sì. Infatti poi in questa mostra l'abbiamo unite alle sue foto astratte, che sono delle foto molto poco viste,
di ricerca,
che lui comunque faceva. Tutte le volte che vedeva delle immagini, delle composizioni che potevano interessarlo, poteva essere ad esempio una casa che veniva costruita, oppure invece dei detriti di una casa,
un muro, anche una porta,
così. Se gli interessava lui lo fotografava, poi dopo magari l'avrebbe inserito in una serie, in una delle serie poetiche.
Allora vi ripeto, una visita guidata alle fotografie di Mario Giacomelli a Forma in via Meravigli a Milano. È in programma il 7 novembre alle ore 18, meglio prenotarsi, anzi meglio, necessario, prenotarsi allo 02 39 24 1 409. Meglio in orari d'ufficio, eh. Avevo promesso qualche idea a chi non va via per il ponte e resta a Milano.
Carlo Carrà, nato nel 1881, scomparso nel 1966, uno dei più grandi maestri del Novecento, protagonista della pittura moderna. Dal divisionismo, pian piano, arrivò al futurismo e con Boccioni fu uno dei fondatori del movimento. Questa antologica, 130 opere, è un ampio percorso nella sua produzione. La mostra arriva a 30 anni dalla mostra di Palazzo Reale e a 56 anni da quella, sempre a Palazzo Reale, curata da Roberto Longhi quando Carrà era ancora in vita. In mostra incontriamo la curatrice Maria Cristina Bandera, grande studiosa di Carrà e direttrice della Fondazione Longhi di Firenze, e il percorso comincia appunto con la biografia autenticata dallo stesso maestro, come ci spiega Maria Cristina Bandera.
Dal catalogo del 1962, che è quella mostra dedicata a Carrà per i suoi 80 anni con la presidenza di Roberto Longhi, quindi abbiamo voluto scegliere la biografia con Carrà ancora in vita, quindi quella, come dire, anche
autenticata
da lui. Certo. E l'abbiamo distribuita non tutta come si fa di solito all'inizio della mostra, ma sgranata nelle sale in corrispondenza delle opere, perché Carrà non solo è stato un grande pittore, ma come ha scritto poi anche nella sua autobiografia che si intitola La mia vita, è stata una vita appassionata, perché è stato pittore, critico militante, vorrei dire, estensore dei manifesti delle avanguardie e del futurismo, e poi anche ha scritto appunto di Giotto, di Paolo Uccello, e poi come vedrà, siccome la mostra ha un rigore scientifico, come dire, da mostra tradizionale proprio, d'altra parte, come dire, il mio nome dovrebbe essere in qualche modo impone questa scelta, però vuole essere anche una mostra presentata oggi, quindi con tutti i documenti,
quindi con uno sguardo nuovo, anche
assolutamente,
approfondito,
assolutamente, poi con tutti i documenti, le fotografie, i libri, gli scritti di Carrà prestati dall'archivio Carrà, e attraversa tutto il lungo, quello che Longhi chiama il lungo corso di un vero pittore italiano, dalla prima opera datata, che è La strada di casa del 1900, fino all'ultima Natura morta morta che era rimasta sul cavalletto finita tre giorni prima della sua morte, e si snoda inizialmente con un percorso divisionista, cioè anche il comunicato stampa dice diviso sì. da sezioni. In realtà sono sì sezioni che abbiamo dato indicativamente anche per chiarezza, però a parte le avanguardie la figura di Carrà è estremamente coerente nella sua pittura, e anche quando, come dire, sembra che cambi, lo fa facendo un passo in avanti ma non rinnegando il passato, perché in
fondo, una sintesi delle sue
sì, perché per esempio la sospensione metafisica rimane una costante di tutte le sue opere. Ecco, questa è un'opera del 1905 che è un po' retorica però indicativa del tema del lavoro, della vicinanza di Carrà ai circoli anarchici, l'allegoria del lavoro è acquisita dallo Stato per diritto di prelazione e depositata a Brera, ma era appunto nei depositi. Poi questa pittura di Carrà dal divisionismo lentamente, come si può vedere, arriva al futurismo, da questo pulviscolo.
Infatti lì si vedono gli studi della luce, per esempio.
Sì, della luce, ecco, questo, la luce poi della luce, ma anche della luce elettrica, che era la novità assoluta, no? Perché per esempio c'è un quadro che è l'allegoria del chiaro di luna della Venezia romantica, che i futuristi rinnegavano a vantaggio invece dell'energia elettrica. Nel futurismo, nella metafisica, è stato un battistrada, cioè lo ha creato il futurismo. Carrà insieme a Boccioni è stato proprio, così come per la metafisica, lui ed De Chirico sono stati i due battistrada, quindi a lui si deve, anche se a De Chirico, come dice diceva Longhi con una punta di malizia, De Chirico è stato solamente come dire, l'inventore dei temi della metafisica, ma Longhi, che ha recensito i futuristi già nel 13, quindi non aveva ancora compiuto i 23 anni, per un articolo che è rimasto famoso, una mostra del futurismo fatta a Roma nel 1913, ha subito individuato Carrà come il pittore più dotato del gruppo. Poi Longhi amava anche Boccioni nel suo dinamismo plastico, però indubbiamente le qualità pittoriche di Carrà sono una costante di tutta la sua pittura. Gli impasti cromatici, basta vedere quest'opera spettacolosa, l'uscita dal teatro, che è la scala poi, perché questo è proprio Milano, e vedi qui che il futurismo si è assorto a Milano, come è scritto qui, che è una frase di Carrà, non è privo di significato, la metropoli lombarda era pur sempre la città più viva d'Italia, e credo che i milanesi ancora oggi vanno orgogliosi della loro città.
Abbiamo sentito Maria Cristina Bandera, grande studiosa di Carrà, mostra bellissima, pensata, fatta bene. Sapete che noi siamo anche critici, eh? Se non è bella, se non è fatta bene, lo diciamo. Questa è una bellissima mostra a Palazzo Reale di Milano. Un'altra mostra bella che vale la pena di visitare è Paul Klee. Al MUDEC, il Museo delle Culture in Via Tortona, Paul Klee alle origini dell'arte. Paul Klee, pittore, nato in Svizzera nel 1879 da genitori musicisti, violinista, amante di Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, figura eminente del Novecento, esponente dell'astrattismo. Nel 1911 conobbe Franz Marc e Kandinsky, con cui diede vita a Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro. Ha insegnato al Bauhaus. A Parigi incontra Robert Delaunay, e lì c'è l'influenza del colore, della luce, come fu decisivo per lui, per gli stessi motivi, il suo viaggio a Tunisi e ad Hammamet. Adesso questa mostra evidenzia la sua ricerca di primitivismo, ma primitivismo inteso come origine dell'arte. Sono 100 opere esposte al MUDEC da importanti musei, soprattutto dal Zentrum Paul Klee di Berna, meraviglioso museo progettato da Renzo Piano. E Raffaella Resch ha curato la mostra insieme a Michele Dantini. Noi l'abbiamo incontrata in mostra.
vogliamo parlare di primitivismo in senso stretto. Beh, già il termine primitivismo è superato da un punto di vista etnografico, ma si parla di culture extraeuropee. Noi vogliamo inquadrare questa terminologia all'interno dell'etnografia del periodo in cui vive Klee, dove è noto a tutti gli artisti dell'avanguardia recepiscono in una maniera particolare l'arrivo delle opere dai mondi extraeuropei e ritrovano appunto territori inesplorati della figurazione. Lo stesso Klee si imbatte in questi capolavori e li esamina col suo consueto approccio, diciamo, ironico e distaccato per trarne delle fonti di ispirazione. Non sono le uniche. La mostra infatti appunto mette in evidenza quelle che sono le intere fonti dell'ispirazione di Klee all'interno dell'arte occidentale e appunto anche di quella dell'arte extraeuropee. In mostra ci sono diversi testi che fanno vedere come Klee si è preparato rispetto ai critici del periodo e soprattutto c'è una sezione storiografica dove Klee viene messo in relazione con le ricerche etnografiche del periodo. Ci sono oggetti del MUDEC, manufatti del MUDEC, che appunto sono stati selezionati sulla base di coincidenze con manufatti che Klee ha visto nei primi 10 anni del 1900 al Museo di Berno, a quello di Berlino.
Che è interessante il percorso, perché forse alcuni hanno visto le mostre temporanee che ruotano al Museo Klee di Berna, no? E lì ci sono delle cose stupende. E so che qui sono arrivate alcune opere da lì.
Sì, la mostra è stata resa possibile grazie alla collaborazione della famiglia Klee e del Centrum. Oramai fare mostre di Klee non è possibile senza il loro imprimatur. E quindi qui abbiamo potuto esporre dei veri e propri capolavori, poco visti, alcuni dei quali inediti. In tutto un centinaio di opere, la maggior parte delle quali, più di 50, vengono da Berna, dal Centrum Klee, che è appunto la fondazione, e dalla famiglia. La mostra è suddivisa in 5 sezioni e ciascuna a suo modo indaga il tema dell'origine dell'arte in Klee. E nella prima sezione, che è quella della caricatura, si vede come Klee scardina la storia dell'arte e l'approccio accademico per inventarsi uno stile del tutto personale, che è appunto quello della caricatura, con cui lui decostruisce la realtà, la pone sotto una lente deformante per far emergere delle caratteristiche psicologiche che ritrova sia in personaggi umani, in caratteri umani, ma anche in oggetti inanimati, piuttosto che in situazioni, per cui ci sono caricature di case, caricature di situazioni particolari.
Insomma, è un percorso affascinante nel lavoro di Paul Klee e la mostra è al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona. Io sono in chiusura, però vi segnalo per esempio che in Triennale continua la mostra dedicata al design italiano Storie e anche l'altra mostra bella, la monografia su Achille Castiglioni. Girasoli speciale finisce qui. Vi ricordo ancora che in sede trovate il calendario 2019 di Radio Popolare con le meravigliose immagini di Gabriele Basilico e da domani lo trovate a Garabombo, perché prende il via Garabombo a Pagano, nel piazzale di Pagano. E io vi do appuntamento con i girasoli, come di consueto, la domenica 4 alle 9:15. Ciao a tutti!